18. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio con L'Orizzonte. Oggi ci occuperemo ampiamente di quanto è successo in Israele con il ministro di estrema destra, qualcuno lo definisce fascista, insomma quella cosa lì, Ben-Gvir, che è andato a insultare, a dileggiare e a umiliare i militanti della flottiglia che sono stati arrestati e portati in Israele mentre sulle loro barche cercavano di dirigersi verso Gaza. Se ne è discusso anche in Parlamento in Italia questa mattina durante il question time a cui ha partecipato il ministro della difesa Crosetto. Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore per protestare, l'ambasciatore israeliano, la stessa cosa ha fatto il governo francese. No, non che serva a un granché, naturalmente le opposizioni in Italia chiedono di rompere i rapporti diplomatici con Israele. Tra poco ci colleghiamo con Roma con Anna Verdice, poi ne parliamo anche questa sera tra le 20 e le 20 e 30 nell'Orizzonte delle 20. Poi invece qui tra le 18 e le 19 cercheremo di occuparci anche dell'economia, visto che c'è un rapporto di Confindustria che dice cose molto preoccupanti. Il Centro Studi di Confindustria, elaborando così scenari, considerata la guerra in Iran, che in questo momento è solo sospesa, sostiene che il rischio è addirittura una recessione senza uno stop alla guerra, visto che tutti i dati, gli indicatori economici in questo momento in Italia sono negativi. Poi vedremo come negli Stati Uniti Trump mette le mani su tutti i candidati repubblicani in vista del midterm, e vedremo come contemporaneamente, sempre per stare agli scenari internazionali, gli Stati Uniti si preparano a ridimensionare le loro forze armate in Europa. Ma ci chiediamo anche quale sia lo stato di salute russo in questo momento dopo il viaggio di Putin in Cina, visto che sul terreno l'Ucraina in questo momento sta conseguendo diversi successi. Viaggio di Putin in Cina. E allora con Anna Bredice a Roma, buonasera Anna.
Buonasera, buonasera.
È stata una giornata intensa sia dentro che fuori il Parlamento.
E in effetti sì, perché questa mattina c'è stato un sit-in degli attivisti della flottiglia, coloro appunto che erano stati già nell'autunno scorso, poi ancora ad aprile, che poi erano stati fermati in Grecia e riportati poi in Italia, e c'è stato appunto un sit-in questa mattina e poi ancora nel pomeriggio. Nel frattempo sono arrivate quelle immagini di cui tu parlavi, immagini molto forti del ministro della sicurezza che ha umiliato, dileggiato gli attivisti, fatti inginocchiare, insomma molti l'hanno vista, e questo ha prodotto, diciamo, ha provocato una reazione, diciamo, di sdegno, possiamo dire, da parte del governo italiano, che subito ha fatto una nota, Meloni e Tajani, convocando l'ambasciatore, però insomma per ora insomma parole di sdegno, ma non sono andati oltre. Tajani poco fa anche lui ha parlato, e lui forse ha detto qualcosa di più, ha detto che si è superata la linea rossa, che l'ambasciatore è convocato per le 18:30, e poi aggiunge: vediamo quello che succede adesso, concludere la vicenda quindi con la liberazione, il ritorno a casa degli attivisti italiani, sono 29, e poi vedremo il governo quali decisioni adottare, e ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace. Insomma è proprio molto molto lenta la reazione, diciamo, concreta da parte del governo italiano a quello che sta succedendo, cioè a questi atti di arroganza, di prepotenza da parte di Israele, che probabilmente non essendoci reazioni così forti come le sanzioni che chiedono le opposizioni qui in Italia, insomma agisce in questo modo probabilmente, perché insomma questo è quanto oggi, come dicevi, dentro e fuori, perché poi Crosetto in aula al question time ha detto che oltre all'annuncio del mancato rinnovo dopo i 5 anni del memorandum il memorandum per quanto riguarda, diciamo, gli accordi militari con Israele, un annuncio di mancato rinnovo. Oltre a questo non si va, perché dice bisogna continuare a mantenere aperti i canali diplomatici. Insomma, questa è un po' la situazione che si è vista oggi nel pomeriggio, ancora una sit-in che sta continuando ancora adesso fuori da Montecitorio.
Sì, ricordiamo intanto che ci sono due dei 20, sono una trentina gli italiani e le italiane arrestati mentre si trovavano in acque internazionali sulle imbarcazioni della flottiglia. Due di loro dovrebbero essere domani mattina in Italia, perché verranno liberati questa sera. Uno è un giornalista, Dario
Mantovano,
Alessandro Mantovani, che scrive sul Fatto Quotidiano. L'altro è un deputato, Dario Carotenuto, del Movimento 5 Stelle. Evidentemente il loro status li ha, come dire, un po' privilegiati da questo punto di vista. Gli altri invece rimangono nelle carceri israeliane.
Esattamente, questo è quanto, e in una situazione che, a guardare un po' il trattamento che hanno ricevuto da parte di questo ministro, che in qualche modo è stato criticato dallo stesso Netanyahu, però quello, diciamo, è un altro aspetto, cioè quello che accade nel governo. Insomma, bisogna chiedersi in quale condizioni poi verranno tenuti nelle carceri israeliane finché non ci sarà il loro ritorno, un ritorno che gli attivisti oggi hanno chiesto a gran voce qui a Montecitorio, che chiedono anche tutti i deputati dell'opposizione.
La prigione dove verranno trasferiti i militanti della flottiglia, gli attivisti della flottiglia, si trova nel pieno del deserto del Negev. Verranno trasferiti questa sera in una prigione che si chiama Kziot, spero di averlo pronunciato nella maniera corretta. Diciamo che, insomma, anche il luogo scelto è significativo, quindi il completo isolamento. Tu hai preso delle interviste a proposito anche con la compagna di un attivista che è nelle carceri israeliane in questo momento.
Sì, lei era qui questa mattina proprio per chiedere la loro liberazione e poi chiedere quello che la flottiglia chiede con la sua missione, le sanzioni contro Israele e la liberazione dei prigionieri palestinesi. E insomma, lei era lì e ha raccontato appunto che ieri si sono interrotti i rapporti, i contatti, diciamo, con il suo compagno.
La sentiamo insieme.
Dunque, ognuno di noi ha perso i contatti nel momento in cui le barche venivano intercettate e fermate dall'esercito sionista. Nel mio caso, due giorni fa, quindi non nella giornata di ieri, ma nel pomeriggio del giorno prima, e gli ultimi contatti che abbiamo avuto sono quelli, appunto, in cui ci dicevano che erano sereni, tranquilli, che vedevano altre barche fermate intorno a loro e che aspettavano in maniera pacifica questo intercetto. E poi da lì non si è saputo più nulla. Sì, abbiamo visto dalle immagini, insomma, che un po' tutti abbiamo potuto seguire, che ci sono stati diversi tipi di abbordaggio e di intercettazione, gli ultimi ieri sera molto violenti, con spari, con idranti addirittura sulle barche, speronando le barche stesse, quindi provocandogli dei danni. E il momento dell'intercetto effettivo non viene mai ripreso più di tanto, perché appena l'esercito sale sulle barche distrugge le telecamere, quindi quello che accade non deve essere visto, e questo è già sintomo emblematico, insomma, della situazione che si vive.
Da parte del governo Tajani ha detto solo qualcosa, insomma, forse a livello formale, ecco, ma vi aspettate molto di più?
Ci aspettiamo molto di più, ci aspettiamo che vengano interrotte le relazioni con un governo genocidiario sionista, vogliamo che vengano prese che vengano fatte delle sanzioni, vogliamo che smettiamo di mandare armi, di vendere armi a questo paese, vogliamo che si interrompano le relazioni commerciali, culturali, scientifiche con un paese che sta commentando un genocidio negli ultimi 3 anni, ma che sta opprimendo e devastando quella popolazione da quasi 80 anni. Queste sono le richieste principali, e chiaramente vogliamo anche la liberazione dei 500 rapiti in mezzo al mare, vogliamo che tornino subito nelle loro rispettive luoghi di residenza e che ci ritornino sani e salvi senza che gli sia torto un capello.
Ecco, rispetto alla prima flottiglia mesi fa, c'è un minore interesse da parte dell'opinione pubblica secondo te, oppure
ci vorrebbe una presenza maggiore di manifestazioni, mobilitazioni.
Quello che i numeri, i grandi numeri che abbiamo visto nell'autunno scorso è qualcosa che non si era mai visto, quindi che insomma è anche difficile che riaccada. È stato un momento di grande vicinanza, di grande solidarietà per la Palestina, e quindi certo ci piacerebbe rivedere quei numeri in piazza, ma la flottiglia è tornata nelle acque anche per questo, proprio perché si continui a parlare, quindi in ogni luogo, insomma, se non sono i milioni di persone nelle strade, possono essere tutti i posti di lavoro, le scuole, le università, che si continui a parlare.
Erika Silvestri, la compagna di uno degli attivisti della flottiglia arrestati a questo giro da Israele, che pone Anna una questione, effettivamente quella di una mobilitazione che in questo momento non si vede, come si era vista invece nel mese di settembre. Poi tu avevi anche vicino a te Angelo Bonelli. PD, 5 Stelle e AVS chiedono sanzioni a Israele e anche uno stop agli accordi. Uno stop agli accordi, no? Ne ha fatto cenno anche Crosetto, naturalmente con quella vaghezza a cui facevi riferimento.
Bonelli l'abbiamo sentito proprio dopo il video, il filmato che è stato diffuso dopo la nota congiunta di Meloni e Tajani. Allora, a lui chiaramente non basta.
Sentiamolo, intanto ti saluto, grazie Anna, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Le immagini le abbiamo viste tutte di come sono stati trattati gli attivisti portati appunto in Israele. C'è stata una nota da parte di Meloni e Tajani, può bastare questo?
Assolutamente no, non può bastare, non se la possono cavare chiedendo delle scuse a quel fanatico violento e razzista di Ben Gibir e di un governo criminale come quello di Netanyahu. Non è proprio possibile, è un modus operandi quello del governo di Netanyahu, e adesso Giorgia Meloni chiede le scuse, ma anche no, va applicata la sanzione economica, il governo italiano le applichi e ritiri l'ambasciatore, è l'unico linguaggio che possono capire questi violenti, e a questi violenti va data una risposta dura, nulla richiesta di scuse, quasi come se ci mettessimo lì a mani incrociate a dire per favore chiedeteci scusa, va data una risposta dura che è il ritiro dell'ambasciatore e le sanzioni.
E quindi anche l'annuncio della sospensione dell'accordo, del non rinnovo dell'accordo commerciale, ecco, quello non basta.
Ma noi di quell'annuncio di non rinnovo ancora vogliamo vedere la lettera. Abbiamo chiesto la lettera al ministro Crosetto e non ce l'ha data. Vogliamo capire la reale entità di che cosa si tratta, e non si capisce la ragione per la quale il governo non fornisca all'opposizione il testo della lettera che il governo italiano ha trasmesso al governo israeliano.
Thank you.
18 e 16 minuti, vediamo che cosa succede in relazione alla guerra in Ucraina. Lo facciamo con il professor Giovanni Savino dell'Università Federico II di Napoli. Buonasera professore.
Buonasera, grazie dell'invito.
E partirei con lei da un bilancio in relazione alla guerra appunto in Ucraina, il viaggio di Putin in Cina che ha seguito quello di Trump, naturalmente molto importante. E questa mattina in una dichiarazione congiunta Russia e Cina hanno usato delle parole, io le leggo dalle agenzie naturalmente, quindi mi smentisca se non sono precise le agenzie italiane, che sembrano ricalcare quelle che ha sempre usato il Cremlino, cioè bisogna affrontare le cause profonde della crisi ucraina. Ma questo significa che questo rapporto Pechino-Mosca è ancora così solido? Oppure in realtà, come scrive qualcuno, a Pechino stanno cominciando a prendere atto delle difficoltà crescenti russe?
Ma in realtà a Pechino delle crescenti difficoltà russe hanno preso atto da tempo. Non è mai stata un'alleanza politico-militare, ma una convergenza di interessi. Pechino non ha mai riconosciuto le annessioni fatte dalla Russia, nemmeno quella della Crimea nel 2014, però è chiaro che l'aver ottenuto che la Russia sia sempre più dipendente da quello che è il mercato cinese e da quelli che sono gli acquisti di Pechino in campo petrolifero e del gas ha reso le condizioni più favorevoli. Quindi da questo punto di vista c'è stato sicuramente un avvicinamento di questo tipo, ma un avvicinamento in cui Mosca gioca sempre più un ruolo a livello economico di subalternità rispetto alla Cina. Quindi più che adottare le parole d'ordine del Cremlino, diciamo che Pechino in questo momento prova a sfruttare il momento fortunato per cui si è trovata nel giro di pochi giorni a vedere sia Trump che Putin che visitano la capitale.
E che entrambi dicono parole che piacciono a Pechino in relazione a Taiwan, ad esempio, no? Perché poi quando si incassa politicamente questo è il risultato. Anche Mosca ha detto Taiwan è parte inalienabile della Cina, però insomma nella stessa direzione è andato Trump anche l'altro giorno. L'altro fronte naturalmente è quello con gli europei, professore, perché l'altra notizia di oggi è relativa alle ipotesi di nomi che sono stati fatti come possibili negoziatori europei nei confronti di Mosca. Uno è il nostro Mario Draghi, l'altro è la ex cancelliera tedesca Angela Merkel, probabilmente questa seconda che sarebbe meno invisa a Putin.
Sì, anche se negli scorsi giorni mi sembrava di aver letto che la Merkel escludeva questa possibilità ritenendo che fosse responsabilità dei politici attuali di dover andare a trattare con Putin, nel senso di dire io l'ho già fatto in passato, appunto gli accordi di Minsk, se si ricorda, e il quartetto certo di Normandia furono frutto dell'azione della Merkel, che è stata oggetto di polemiche perché da un lato si è ritenuto che quegli accordi fossero serviti a far preparare la Russia all'invasione, dall'altro di aver dato tempo all'Ucraina. Però è chiaro che la ricerca di un interlocutore c'è, l'Europa ritiene, come è stato sottolineato tra l'altro dall'intervista al presidente finlandese Alexander Stubb sul Corriere della Sera della settimana scorsa, di dover esserci al tavolo, altrimenti verrà escluso dal tavolo. E Stubb sicuramente non è passibile di essere uno tenero verso i russi, mentre invece assistiamo a una posizione dura da parte di Kaja Kallas e da parte del ministro degli esteri estone, che continuano a sostenere che con Mosca non si tratti.
E questo però è abbastanza un classico. Oggi abbiamo visto un volo di droni sulla Lettonia, no? Che ha causato molto allarme.
Sì, sono i baltici.
Più sensibili naturalmente in questa circostanza. Professore, l'altra domanda che le volevo fare invece è alla situazione sul terreno, perché se, come sempre, quando parliamo di questo dobbiamo specificare che siamo di fronte alle opposte propagande, no? Che agiscono
esatto
in maniera molto attiva, però è anche vero che assistiamo a dei colpi ucraini ormai sempre più frequenti in profondità nel territorio russo con i droni, soprattutto questi attacchi alle centrali che producono, che trasformano il greggio o addirittura ai centri di stoccaggio, e contemporaneamente sul terreno ha dei magari piccoli però avanzamenti. Allora come possiamo definire la situazione militare?
Ma io credo che la situazione sia d'impasse, perché è vero, si è sviluppata di molto la capacità ucraina di colpire all'interno della Russia. Questo poi sarà la storia a dirlo, quanto con la collaborazione di elementi interni o di agenti dislocati sul territorio, perché alcune delle distanze sono notevoli. Droni ucraini sono arrivati a Yekaterinburg, che è sugli Urali, quindi non proprio vicinissima al fronte. È vero anche che questi tentativi mirano a rallentare la capacità russa di esportare petrolio e anche, notizia di oggi, di garantire i rifornimenti alle grandi città. Ad esempio, appunto, dicevo, notizia di oggi, l'aver colpito raffinerie nella regione di Mosca, nella regione di Ryazan, sta creando delle difficoltà per la ricezione del greggio e della benzina a Mosca. Poi bisognerà capire di quanto, però questo fa comprendere come vi sia questo tipo di strategia, però non è qualcosa che ti fa vincere la guerra, come al tempo stesso non fa vincere la guerra l'avanzare, non dico centimetro per centimetro, ma chilometro per chilometro, come sta avvenendo in questo momento in Donbass.
Potrebbe avere invece questa azione un effetto psicologico sulla popolazione in Russia, perché quando lei mi dice comincia a mancare la benzina, o insomma c'è scarsità di benzina a Mosca, io mi immagino che magari qualcuno cominci a riflettere.
Di sicuro vi è una crescente irritazione nella società russa, questo è stato rilevato anche persino da quelli che sono i sondaggi più leali al potere nelle scorse settimane, tant'è che hanno cambiato la modalità di sondaggio, per cui ora il Vizium, che è il principale ente di ricerca russo legato all'amministrazione presidenziale, è andato a chiedere casa per casa cosa si pensasse di Putin. Possiamo immaginare la risposta. E quindi Putin ha avuto di nuovo un balzo in avanti a livello di popolarità. Però di sicuro c'è una crescente irritazione. Poi soprattutto c'è un elemento che è internet. Internet non è soltanto i social, internet è anche la possibilità di utilizzare il bancomat, la possibilità di fare pagamenti elettronici, prenotazioni per visite sanitarie, taxi e così via. Ecco, la Russia in questo momento si trova ad affrontare disconnessioni sempre più vaste e sempre più lunghe, in cambio di cosa? Della sicurezza contro gli attacchi ai droni, però i droni arrivano, quindi di cosa si sta parlando? Questa è la domanda che si fa alla gente comune.
Grazie professor Savino.
Grazie, arrivederci.
Saluto adesso Andrea Di Stefano. Buonasera Andrea.
Buonasera, ciao Luigi.
Perché naturalmente abbiamo parlato della guerra in Ucraina con le ripercussioni anche nel mercato dell'energia, ma quando parliamo di mercato dell'energia la guerra più impattante è quella in Iran, che è solo in questo momento in una fase di tregua, non è certo finita, anzi di ora in ora continuano, no, queste pressioni anche della propaganda che parlano di ipotesi di una ripresa dei combattimenti ancora più volenta, dei bombardamenti statunitensi oppure no, di un accordo di che tipo non si sa. Insomma, in tutto questo scenario Confindustria nel suo rapporto non la vede benissimo per l'economia italiana, parla di uno scenario che continua a deteriorarsi, addirittura che il credito possa essere a rischio, che la inflazione sia destinata a salire, insomma scenari quasi da recessione. Andrea?
Direi sì, e in parte largamente prevedibile, insomma questi allarmi si susseguono almeno dall'inizio del conflitto, perché sappiamo anche che c'è una concomitanza molto delicata, che è la fine della spesa connessa al PNRR. Insomma, ci sarà entro maggio il pagamento dell'ultima, della nona rata, e a quel punto siamo molto vicini alla conclusione di quel piano, e questo farà mancare molte risorse per gli investimenti.
E questo che cosa poi significa come scenario indipendentemente dalla guerra? Che ritorniamo alla crescita con la cifra zero. Già adesso non è che siamo, diciamo, brillanti da quel punto di vista con quell'indicatore.
Esattamente sì, perché poi ovviamente lo scenario di guerra, la spinta inflazionistica, non muove, non muove, non può muovere i consumi interni. Finora ci siamo affidati moltissimo all'export, che ha avuto ancora numeri molto importanti negli ultimi 3 mesi, ma il rischio è che anche l'export possa registrare una frenata, perché ovviamente con gli incrementi inflazionistici diventa tutto più difficile, e questo si evidenzia fra l'altro nel fatto che la domanda di credito nei confronti delle banche, oltre che l'erogazione, risulta in calo.
Beh, insomma, se lo dice Confindustria, il governo, che non è certo un soggetto ostile al centrodestra del governo Meloni, significa che dovrebbe essere l'ennesima sveglia per l'esecutivo questa.
Sì, però sai, qui manca ormai da tempo, sicuramente nell'ultimo anno e mezzo, mancano delle strategie di politica industriale vera, quindi ci si è affidati alla spesa del PNRR, al di là di tutto, e per il resto non sono state date indicazioni chiare nei confronti delle imprese, quindi da questo punto di vista è anche abbastanza scontato. La stessa frenata del governo sugli investimenti sulle rinnovabili risulta particolarmente miope, stante il quadro generale della dipendenza energetica dal gas. A
Andrea, grazie. Andrea Di Stefano, ti saluto.
voi,
Noi tra
buona
poco ci
serata.
fermiamo per le notizie delle 18:30 quando rientriamo. Andiamo negli Stati Uniti con Marina Cattucci per vedere le mani di Trump sui candidati democratici in vista anche delle elezioni repubblicane, sui candidati repubblicani, non democratici, in vista delle elezioni di midterm.
L'orizzonte delle
18:34.
Popular slogan and a bucket of pain, supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're alone in a little hall of famer.
Cherry, red and white.
Rientriamo alle 18:38 minuti con gli Arctic Monkeys, ma anche con Marina Catucci da New York. Buonasera Marina.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Spesso questa è la tua ora, alle 18:35 dopo le notizie delle 6:30 qui a Radio Popolare. Senti, oggi di nuovo con te su un tema che abbiamo già visto sotto altri aspetti nei giorni, nelle settimane scorse, ossia i preparativi che si fanno verso le elezioni di midterm, che naturalmente sono cruciali. Non c'è soltanto il tentativo di ridisegnare i collegi, ma anche quello di scegliere naturalmente i candidati più adatti, e nella partita che si sta giocando Trump con i repubblicani, mi pare di capire, leggendo quello che è scritto sul manifesto, Marina, che lui abbia ancora una certa presa sul partito.
Sì, praticamente quello che lui non tocca muore, nel senso che hanno vinto i candidati sostenuti da lui. Un dato più grosso, diciamo, la testa di cervo che si è appeso nell'ufficio è quella di Messi, era politico del Kentucky ed era uno di quelli che gli si opponeva, nel senso che non aveva mai avallato la teoria di Trump delle elezioni rubate del 2020, e già non avallare questa teoria equivale per Trump a un atto di opposizione e ribellione.
Sì.
Ma alcune volte lui si era veramente ribellato davvero, nel senso non aveva dato il suo voto per la legge fiscale di Trump, si era opposto al pacchetto degli aiuti Covid ai tempi, costringendo tutti a votare di persona. Lui era un libertario, e ne parlo al passato perché non è stato rieletto, era un libertario che era famoso per votare più spesso contro il suo stesso partito che contro i democratici. Ha resistito molti anni, questa volta Trump è riuscito a sostituirlo dando una cosa come 32 milioni di dollari a Callaghan, che è il candidato che ha vinto, che è invece uno yes man di ferro, creando quindi le primarie più costose della storia americana.
32 milioni di dollari soltanto al candidato a lui gradito per queste elezioni primarie nel Kentucky. Poi ci sono altre elezioni che si sono svolte.
Sì, si sono svolte in Pennsylvania, in Oregon, in Georgia, e diciamo che dappertutto si è visto, adesso vengono fuori due schemi, un po' come se martedì scorso, quando ci sono state queste elezioni, ieri i partiti si fossero scrocchiati le nocche delle dita, no? Prima di cominciare la grande tornata fino a novembre. E i due elementi che vediamo è che all'interno del Partito Repubblicano c'è sempre solo Trump. Cioè Trump è capace tuttora di far vincere il proprio candidato, perché o gli dà appunto una badilata di soldi infinita, o opera lateralmente con, diciamo, tramite il suo canale social, tramite vaghe minacce, o le persone, i candidati si ritirano, cioè non si candidano proprio i moderati perché sanno che verrebbero schiacciati dalla macchina Trump. Dalla parte democratica invece c'è un altro tipo di schema, sanno schierando moderati nei seggi in bilico per cercare di attirare nella loro orbita tutta quella parte di repubblicani che non si riconoscono più in Trump e nei MAGA, invece vanno di estrema sinistra nei seggi più sicuri, come ad esempio a Filadelfia. Il candidato che ha vinto nelle primarie democratiche era uno sostenuto da Alexandria Ocasio-Cortez e da DSA, Democratic Socialist of America. Invece nella zona della suburbia, che invece è più conservatrice e dove c'è un seggio che sarà un seggio chiave a novembre, hanno schierato un moderato.
Beh, questo è uno schema abbastanza comprensibile dal punto di vista logico. E ci dice forse, Marina, smettiscimi se sbaglio, che però questa trumpizzazione progressiva del Partito Repubblicano dovrebbe favorire i democratici in realtà alle urne?
Beh, in parte sì, perché ad esempio adesso l'ultima uscita di Trump ha dato l'endorsement al candidato che correrà per il Senato in Texas, che è il procuratore generale del Texas, uno che, cioè, credo che il termine tecnico sia fascistone, proprio veramente un'estrema destra quasi imbarazzante per quanto sia canonica, e questo endorsement è stato applaudito dai democratici perché favorisce de facto Talarico, il nuovo astro nascente democratico super moderato, che però potrebbe cioè, diciamo toccando ferro, veramente far a conquistare ai democratici il primo seggio in Texas. Però appunto ricongiungendomi a quello che dicevi tu, sì, per i democratici non è una brutta notizia che a vincere dai repubblicani, e quindi che i candidati repubblicani che dovranno sfidare sono personaggi di estrema destra, una estrema destra che in questo momento è impopolare.
Anche perché non dimentichiamo, alla Camera sono due i seggi che devono conquistare i democratici per, rispetto allo schema attuale, naturalmente l'equilibrio esistente per conquistare la maggioranza.
Tre.
Senato, sono tre.
Tre, ma poco. Sì, tre, ma poco, cioè vuol dire due, tre, insomma, sono tre. Però non è che cambia tanto da due a tre. Il Senato è un pochino più difficile, però tre seggi alla Camera, se non ci fosse la questione del gerrymandering, cioè la riscrittura dei distretti elettorali, tra la Camera sono proprio in tasca.
Grazie Marina.
A presto.
Marina Cattucci da New York, buon lavoro. La voce che avete sentito sotto è quella di Giovanni Tizian. Ciao Giovanni.
Ciao.
Giovanni Tizian, collega del Domani. Quante volte ti abbiamo sentito per le tue inchieste che hai condotto con Stefano Vergine dal Metropol, 49 milioni della Lega e altre, insomma, in questi anni. Allora, la notizia è che voi rischiate adesso penalmente, perché la Procura di Roma ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per quelli che saranno gli imputati del processo sul caso dei dossieraggi. Adesso ci spieghi di cosa si tratta. Quindi il finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati, però ci siete in mezzo anche voi con un'accusa piuttosto pesante. Di cosa si tratta?
Le accuse riguardano rivelazioni di segreto, concorso in accesso abusivo, che diciamo abbastanza particolare come accusa per un giornalista, anche perché poi dopo tre anni di indagine hanno dimostrato che in realtà non c'è stato nessun dossieraggio, non c'è stato alcun giro di denaro, non c'è stato alcun mandante, e quindi diciamo l'indagine si è chiusa con una certezza che eventualmente, se quella fosse stata la fonte di alcuni scoop che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro, cioè pubblicare delle notizie che abbiamo verificato e che hanno addirittura poi fatto aprire delle indagini, per questo va ricordato.
Quali?
Per esempio tutto il filone, alcuni filoni sulla Lega che poi hanno portato alla condanna di alcuni dei protagonisti, penso ai commercialisti della Lega, è uno dei temi che ci contestano, e quindi è tutto abbastanza curioso, cioè abbastanza curioso, ma anche fa molta rabbia, perché essere, diciamo, rischiare un processo
rischiare, diciamo, una condanna anche
per aver fatto il proprio dovere, ma la cosa più grave, ecco, la cosa più grave è un'altra, la cosa più grave è l'origine di questa inchiesta. Cioè, questa inchiesta nasce da uno scoop che abbiamo fatto qui a Domani sui compensi milionari che il ministro della difesa prendeva fino al giorno prima dall'industria degli armamenti, quindi, come dire, in qualunque altro paese avrebbe portato, diciamo, alle dimissioni
di
un ministro, e il ministro ha pensato bene non di fare ovviamente una denuncia per diffamazione, ma di chiedere alla procura con un esposto di individuare le nostre fonti, che è una roba che io ricordo, lo cito sempre anche ai giovani colleghi quando appunto facciamo dei corsi magari di formazione, mi ricorda molto la vicenda del Metropol quando il Cremlino intervenne dopo il nostro scoop sui fondi russi alla Lega, dicendo che a loro non interessava la veridicità della vicenda, interessava sapere da dove avessimo preso le informazioni, no? E allora poi appunto parliamo di regimi, di democrazia, e poi capiamo che il confine è sempre molto sottile, purtroppo.
No, stavo dicendo che non è che rischiate poco, perché no, fino a, insomma la teoria, in teoria potreste
sì, 9 anni,
9 anni di galera, che sarebbe clamoroso nei confronti di due giornalisti come voi che conducono queste inchieste da molti anni sulla politica. C'è da dire, appunto, come facevi riferimento tu alla Russia, no? Che questo è un governo che i cui ministri hanno la querela facile, pensiamo su altri fronti, anche Piantedosi, no? Recentemente per il caso della sua presunta relazione con questa persona di cui si è molto parlato. Il problema poi immagino sia quello della agibilità, no? Per il vostro lavoro da qui in avanti.
Sì, noi allora abbiamo, ahimè, su questo siamo stati citati anche dal Guardian, abbiamo il record insieme al Report, credo, di denunce fatte da esponenti di questo governo. Molte le abbiamo vinte, altre sono in corso, richieste di soldi, denunce per diffamazione. Un giorno ci siamo trovati i carabinieri in redazione perché il sottosegretario Durigon si era, diciamo, lamentato con la procura di un articolo che parlava dei suoi legami con con personaggi legati ai clan di Latina, per sequestrarci un articolo che era, facilmente reperibile online. Cioè, ne abbiamo viste di ogni in questi 6 anni di domani, da quando esiste, però siamo fortunati perché, a differenza dei freelance o di giornali piccoli, abbiamo un'azienda alle spalle che ci difende e tutela il nostro lavoro.
Anche economicamente, pensiamo a tutti gli altri giornalisti, no? I colleghi, esatto, magari quelli freelance, esatto, che sono meno tutelati. Questo che il
noi
messaggio
abbiamo la forza
è per
di affrontare
tutti.
Un processo, noi abbiamo la forza di affrontare un processo e lo affronteremo fino in Europa, perché poi in Europa, eventualmente, speriamo di no, speriamo che poi ci sia un giudice a Roma, ecco, chi può permettersi un procedimento che durerà anni, fino poi ad arrivare in Europa, dove le tutele per le fonti giornalistiche sono molto più rigide, molto più forti. Questa è un'anomalia italiana, cioè se mai ci sarà un processo, perché ancora il GIP deve decidere, naturalmente, sarà un processo a suo modo unico, perché per la prima volta andranno a processo, alla sbarra, due giornalisti per aver pubblicato notizie vere. Seguendo la logica della procura di Crosetto e di questo governo, i Panama Papers, i Football Leaks, i Malta Files, i Lux Leaks, cioè tutto quello che è, indagine giornalistica pura, non potrebbe esistere.
È fuori legge.
È fuori legge, quindi
grazie.
È un grosso colpo all'informazione libera.
Grazie Giovanni Tizian.
Grazie a voi.
Buon lavoro a te e naturalmente, grazie, a Stefano Vergine. Ciao, buona,
grazie,
serata. E 52 l'ora di Metro Regione. Buonasera Chiara Manetti.
Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
Dove ci porti questa sera?
Allora, oggi vi porto in zona Loreto a Milano, perché il caso di cui parliamo questa sera riguarda decine di residenti di quel quartiere che dovranno lasciare le proprie abitazioni tra il 2026 e il 2027. Si tratta di inquilini di alcune case popolari di via Lulli e via Porpora, di proprietà dell'Aler, che lo ricordiamo è l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale che fa capo a Regione Lombardia. E la ragione di questi trasferimenti sono dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico che sono previsti su questi edifici che oggi, a quanto dice Aler, si troverebbero in condizioni molto critiche. Questi traslochi riguarderanno almeno 160 famiglie, alcune delle quali vivono in questi alloggi da decenni, e il loro timore è che non riescano più a tornare in queste case una volta che saranno, diciamo, allontanati da queste abitazioni, perché vista la zona e vista la vicinanza ai servizi, queste case potrebbero, diciamo, guardare un mercato immobiliare più alto, soprattutto a Milano, soprattutto in questo periodo storico.
Tradotto, valgono un sacco di soldi perché sono in centro, nonostante siano a casa dell'Aler, quindi gli stanno dicendo: spostatevi un attimo che le ristrutturiamo,
esatto.
Poi però magari ve ne rimanete dove vi mettiamo.
Esatto, Aler ha fatto sapere che darà la possibilità a chi lo vuole di rientrare negli alloggi ristrutturati, ma i costi di trasloco potrebbero essere a carico non di Aler ma degli inquilini stessi, ma comunque, insomma, non ci sono ancora garanzie. Questa sera il nostro ospite è Gianfranco Candida, che fa parte dell'Associazione Mutuo Soccorso Milano, che nel quartiere opera da anni, dal 2020, e che sta seguendo questa vicenda. Buonasera Gianfranco.
Buonasera a voi.
Allora, senta Gianfranco, che cosa è stato comunicato finora ai residenti e quali dovrebbero essere le tempistiche previste per questi trasferimenti?
Dunque, le tempistiche sono abbastanza rapide. Adesso i funzionari di Aler stanno girando per il quartiere informando gli abitanti che dovrebbero traslocare entro probabilmente la fine di ottobre, perché i lavori che verranno fatti con fondi del piano Repower Europe, sono fondi europei simili al PNRR, dovrebbero iniziare assolutamente entro la fine dell'anno.
Okay.
Per cui gli inquilini avranno dovrebbero avere pochissimo tempo per trasferirsi.
Ecco, e tra l'altro dove verranno trasferiti si sa già?
No, perché inizialmente si parlava della zona di Città Studi, che è molto vicina al quartiere, proprio perché il quartiere è composto di una popolazione molto anziana, molto fragili, che hanno difficoltà anche motorie, per cui si diceva: certo, li spostiamo vicini perché così mantengono i riferimenti del quartiere, il medico, la farmacia, e anche per una continuità scolastica per i bambini. E poi adesso mano a mano ci stiamo allontanando. Poi si parlava della zona di Viale Romagna vicino all'Aler, poi adesso si parla della zona di Calvairate ancora più là, perché in realtà poi appartamenti pronti da consegnare a questi inquilini Aler non ne ha a sufficienza.
Mm-hmm. Tra l'altro, a questo proposito, voi avete lanciato una petizione, gli inquilini hanno lanciato una petizione per fare in modo di essere trasferiti negli alloggi di quella zona lì, Loreto, che sono sempre di Aler, ma sono sfitti, non c'è nessuno all'interno.
Dunque, gli inquilini hanno lanciato una petizione per rimanere dove sono, perché i lavori di riqualificazione energetica in realtà si potrebbero fare con gli inquilini all'interno. Stiamo parlando di fare i cappotti, cambiare gli infissi, sono tutte cose che normalmente si fanno con gli inquilini all'interno. Poi Aler dice: ma mentre facciamo questa riqualificazione energetica, facciamo anche una riqualificazione sulle strutture, ed è lì, ed è per questo che Aler dice: vi dovete spostare. Ma molti di questi inquilini, proprio perché sono anziani, c'è una famiglia che la nonna è nata lì agli inizi del 1900 e sono tre generazioni o quattro che vivono in quartiere, ma poi sono tante famiglie e persone singole, anziane, fragili, che spostarle dal quartiere, io che li conosco da 6 anni, vi posso dire, vuol dire farli morire. E inoltre nel quartiere ci sono tantissime case sfitte, c'è un civico, quello di Porpora 47, dove su un centinaio di appartamenti ce ne sono un'ottantina occupati. E allora gli abitanti dicono: ma perché non ripartiamo da quello che è vuoto, recuperiamo gli 80 appartamenti sfitti e dopo la ristrutturazione muoviamo gli abitanti all'interno del quartiere? Oggi invece Haller vorrebbe partire da uno dei civici che è praticamente pieno e trasferirli tutti altrove.
Certo.
Questo è quello che gli abitanti stanno chiedendo in questo momento.
Benissimo, Gianfranco Candida, grazie mille per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi.
Salutiamo il nostro ospite e saluto anche te, Chiara. C'è già Sciocchi del vetro che aspetta. Gli diamo la linea per esteri. Ciao.
Ciao.